Seminario Gli scandali nella Chiesa. Studio numero 5. Cristiani intolleranti. Sintesi dello studio. Tra gli scandali che turbano la Chiesa c'è anche quello dell'intolleranza. Uno scandalo grave. In che cosa consiste? L'intolleranza è un atteggiamento o comportamento di chi non ammette e cerca di reprimere manifestazioni di pensiero, di fede diverse dalle proprie. L'intolleranza è all'origine del razzismo, dei lager nazisti, dei gulag sovietici, dei desaparecidos sudamericani, di tutte le guerre di religione antiche e moderne e di un'infinità di altre ingiustizie e sofferenze. L'intolleranza avvelena le relazioni interpersonali, nelle famiglie, sul lavoro e disgraziatamente anche nella Chiesa. Da un episodio riportato dal Vangelo cerchiamo di capire e di mettere in pratica l'insegnamento di Gesù, che ha il rimedio, l'unico rimedio, per l'intolleranza. Fin qui la sintesi. L'episodio evangelico. Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto un uomo che usava il tuo nome per scacciare i demoni, e noi abbiamo cercato di farlo smettere, perché non è uno dei nostri. Ma Gesù disse: Lasciatelo fare, perché non c'è nessuno che possa fare un miracolo in nome mio e poi subito si metta a parlare male di me. Chi non è contro di noi è con noi. Marco 9, 38 al 48. Non sappiamo nulla di più di quest'uomo che scacciava i demoni nel nome di Gesù senza far parte del gruppo dei dodici. Erano ancora Giacomo e Giovanni ad essere protagonisti dell'episodio, ma questa volta non erano sicuri di avere fatto bene. Ascoltiamo il commento di Elena White. Giacomo e Giovanni avevano pensato di difendere l'onore di Dio ordinando a quest'uomo di non cacciare più i demoni, ma sospettavano di essere stati gelosi dei loro privilegi, riconobbero il loro errore e accettarono il rimprovero di Gesù. Non glielo vietate, poiché non v'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dire male di me. Nessuno che manifestasse in qualche modo simpatia verso il Cristo doveva essere ostacolato. Molti erano stati toccati dal carattere e dall'opera di Gesù. I loro cuori si erano aperti a Lui in fede. I discepoli che non potevano leggere i veri moventi del cuore, dovevano stare attenti a non scoraggiarli. Quando Gesù li avrebbe lasciati e l'opera sarebbe stata affidata a loro, avrebbero dovuto manifestare la stessa simpatia che avevano visto nel Maestro, senza uno spirito gretto ed esclusivo. Noi non possiamo proibire a nessuno di lavorare per il Signore solo perché non si conforma in tutto alle nostre idee e alle nostre opinioni. Ripeto, noi non possiamo proibire a nessuno di lavorare per il Signore solo perché non si conforma in tutto alle nostre idee e alle nostre opinioni. Il Cristo è il Maestro e il nostro compito non consiste nel giudicare o comandare, ma nel sederci con umiltà ai piedi di Gesù e imparare da Lui. Ogni spirito rigenerato dal Signore è un mezzo attraverso il quale il Cristo rivela il suo amore e il suo perdono. Dovremmo stare attenti a non scoraggiare nessuno che trasmette la luce di Dio per non offuscare quei raggi di luce che dovrebbero risplendere nel mondo. La speranza dell'uomo, pagina 331. Questo episodio evangelico e queste dichiarazioni ci costringono, per così dire, a fare il punto sul nostro concetto di verità, di libertà e di tolleranza nei confronti degli altri. Il possesso della verità. Gesù dice: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31, 32. Queste semplici e profonde parole hanno purtroppo scatenato una ridda di interpretazioni che ne hanno mortificato il significato, dividendo i cristiani. La verità viene monopolizzata, vilipesa e offesa. La verità è Cristo, via, verità e vita. La verità è la Sacra Scrittura. L'Apocalisse mostra Cristo come il fedele e il veritiero, con gli occhi come una fiamma di fuoco, vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la Parola di Dio. Apocalisse 19, da 11 a 13. La verità non deve essere oggetto di speculazione, di infinite diatribe filosofiche e teologiche che hanno come fine l'esaltazione dell'uomo, ma piuttosto la conversione e la santificazione, cioè il cambiamento della sua vita. La parola, dice il Vangelo, è diventata carne e ha abitato un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Giovanni 1,14. La grazia e la verità sono venute per Gesù Cristo. Giovanni 1,17. Cristo è la verità, è la parola di Dio. Satana è bugiardo e padre della menzogna, perché non si è attenuto alla verità. Giovanni 8,44. Nel Vangelo la verità non è mai un concetto astratto ed è sempre legata all'ubbidienza. Ripeto, è sempre legata all'ubbidienza. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno. Prima Pietro 1,22. Ma la conoscenza della verità che Dio mette a nostra disposizione è relativa alla nostra accettazione e alla nostra salvezza. Noi non dobbiamo pretendere che sia tutta la verità di Dio, perché sta scritto: le cose occulte appartengono al Signore, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Deuteronomio 29,28. Se è vero che noi avventisti accettiamo più verità bibliche di altri cristiani, non dobbiamo però pretendere di essere i soli per la verità. Se Dio esorta il suo popolo a uscire da Babilonia, vuol dire che ci sono altre persone che amano la verità e sono pronte ad accettarla, come d'altronde abbiamo fatto noi. Da qui, il dovere per nessun cristiano di vantarsi di quello che conosce, escludendone gli altri. Questo errore grossissimo, madornale, fu commesso dagli antichi ebrei che, esaltandosi per il privilegio ricevuto da Dio della conoscenza, la stravolsero talmente dal diventare ciechi e sordi di orgoglio da non riconoscere la verità, Cristo, e lo crocifissero. Purtroppo la certezza di possedere la verità ha condotto e conduce anche tanti cristiani a manipolarne l'uso, da commettere gravi atti di intolleranza e di ingiustizia. Ma per arrivare realmente alla verità occorre molto di più che una conoscenza superficiale oppure solo letteraria della Scrittura, cioè di Cristo. La libertà di pensiero. L'antidoto per l'intolleranza è la libertà, ma dobbiamo subito intenderci. Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Anche queste parole vengono alterate nel loro significato, perché purtroppo il termine stesso, libertà, è uno dei più abusati. La libertà, secondo Gesù, non è quella dal giogo dei romani, come ritenevano gli ebrei, o di fare quello che uno vuole, ma la libertà dal peccato, cioè da una infinità di cose negative, tipo pregiudizi, intolleranze, odio, invidia, gelosia, collera, spirito di contesa, spirito di contraddizione e quant'altro. La conoscenza della verità, cioè della parola di Dio, cioè della Sacra Scrittura, cioè di Cristo, ci deve liberare da tutte queste nefandezze, da tutto questo ciarpame che provoca conflitti e divisioni, e sostituirle con una vita positiva. E adesso parliamo un po' della libertà di pensiero. Prima di tutto, libertà di pensiero significa la capacità di pensare, cioè la volontà di non essere condizionati nelle nostre decisioni da nulla e da nessuno. Dio ci ha creati liberi e dobbiamo rispondere a Lui o alla nostra coscienza, se non siamo credenti, delle nostre azioni, soltanto a Lui, o alla nostra coscienza, delle nostre azioni. Certo, nel contesto delle leggi vigenti, nel rispetto del prossimo, che ha lo stesso diritto di pensare, ma anche in modo diverso dal nostro, ovviamente. Sembrerebbe tutto logico, e invece non è affatto così. Purtroppo, in ogni uomo e in ogni donna sonnecchia un intollerante, e l'intollerante, proprio perché è intollerante, non sopporta chi la pensa diversamente da lui o da lei. Perché solo quello che lui o lei pensa è giusto. Questo sentimento, però, non è solo indice di egocentrismo, ma soprattutto di ristrettezza e povertà mentale. L'intolleranza è spesso frutto dell'ignoranza, ma vi sono persone cosiddette acculturate che soffrono del male chiamato intolleranza. Forse perché, malgrado gli studi, non hanno capito il giusto significato della vita. Vi ricordate il vecchio detto? La mia libertà finisce dove incomincia la tua. La mia libertà finisce dove incomincia la tua. Solo il Vangelo, pienamente accettato, ho detto pienamente accettato, può aiutarci a guarire da questo tremendo male che è l'intolleranza. Non è facile, ma è possibile. Dice la Bibbia: non adattatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo mutamento della vostra mente. Romani 12,2. La conoscenza della verità deve portare alla trasformazione del modo di pensare e di agire verso gli altri. Ma per fare questo bisogna sapere nutrire la nostra mente con nozioni positive. Raccomanda l'Apostolo Paolo. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4,8. Se qualcuno ritiene di possedere la verità in modo anomalo, è una mina vagante, un pericolo per la società, perché si ritiene l'unto di Dio, l'intoccabile, l'infallibile, colui che si vanta, come dice il profeta Isaia, ed era l'antico Israele che si vantava, dicendo: fatti in là, fatti in là, non ti avvicinare, perché io sono più santo di te. Isaia 65,5. Persone che si comportano così meritano solo compassione, se non indignazione. Noi non dobbiamo condannare gli altri perché non conoscono o riconoscono le verità che noi conosciamo. Se noi ci comportiamo in modo così intollerante, gli altri non saranno certo incoraggiati a scoprire le verità che il Signore ci ha rivelato. In ogni movimento di risveglio vi sono persone che lo mortificano, il risveglio, agendo in modo scorretto, introducendovi legalismo, formalismo, fanatismo, esclusivismo e intolleranza. Nei primi tempi, noi avventisti del settimo giorno eravamo convinti di essere i soli salvati. Poi abbiamo capito meglio. Ascoltiamo e mettiamo in pratica quello che ci dice Gesù. Lasciatelo fare, perché non c'è nessuno che possa fare un miracolo in nome mio e poi si metta subito a parlare male di me. Chi non è contro di noi è con noi. Leggiamo Isaia capitolo 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci ripete: è necessario che gli scandali avvengano. È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Matteo 18:7, Luca 17:1. Amen.